vi ricordate, la porta d'ingresso, il brano dell'affidarsi alla provvidenza, il grande comando di Gesù: guardate, guardate. Cioè Gesù che in quel brano non dice né guardate Dio, né guardate me stesso,
ma in qualche modo guardate Dio, guardate me attraverso ciò che vi circonda, guardate. Sarà molto importante questa parola. E poi appunto questa ricchezza formidabile che ci ha raccontato Silvia, che ci permette di comprendere un Signore Gesù che non trasgredisce la legge, ma si muove appunto cercate me e vivrete, cercando in modo appassionato Dio, cercando in modo appassionato l'amore dell'altro, che poi è appunto il grande comandamento, quindi amare Dio, amare il prossimo. E nella pienezza di questo ebraismo si mostra pienamente umano e si mostra il nostro Dio. Quindi, primo testo che leggo, Luca 17, versetti dall'11 al 19, il famoso brano dei 10 lebbrosi. Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non sono stati guariti tutti e 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Allora, prima di tutto, in questo brano di Vangelo, un livello puro, impuro, sacro, profano, di cui noi siamo espertissimi, no? Per esempio, secondo voi, perché questi lebbrosi, dice il Vangelo, si fermano a distanza? Perché sono malati. E noi, interessante, giustamente secolarizzati, diremmo: è bene che un lebbroso stia a distanza, se no ti contagia. È bene anche che uno che ha l'influenza ti stia a distanza, se no ti contagia. Ed è interessante come, anche in questo caso, le norme di purità, Silvia non è entrata nello specifico delle norme di purità legate alla malattia, ma sappiamo che c'è, al di là di quel fondamento teologico bellissimo, dell'imparare che non sei tu Dio, che tu non sei Dio, quindi avere dei limiti fa un gran bene. Ma non per un di meno di vita, ma per un di più di vita. A me spiace che non ci sia il sole sfolgorante e ci sia un cielo nebbioso, ma voi avete presente che un paesaggio, di solito, visto da una finestra, il concetto di cornice, risulta più bello che se vai fuori. La cornice dei quadri e ciò che è in cornicia, restringendo il campo visuale, esalta e tu vedi una cosa più bella ancora. Il classico esperimento di vedere un paesaggio dalla finestra, ancora più bello. Quindi il limite che esalta la vita, ma una dimensione delle leggi è anche questa dimensione qui estremamente basica, che poi appunto può essere sovraccaricata o deformata. Comunque questi lebbrosi stanno a distanza. Gesù, nell'assoluto pieno rispetto della legge, dice: andate dai sacerdoti. Questo è un brano dove Gesù apparentemente non fa nulla, forse non fa nulla perché sa che se uno vive in pienezza ciò che è nelle sue possibilità, infatti lo vedremo alla fine, questo è già il miracolo che guarisce. Allora, vanno, gridano a Gesù: Maestro, abbi pietà di noi. Andate a presentarvi ai sacerdoti. Essi vanno, furono sanati. E qui c'è quella famosa questione che uno solo torna a ringraziare. E noi qui potremmo aprire grandi riflessioni, che sarebbero anche molto molto giuste, su che il cuore dell'uomo spesso non sa ringraziare. Tra l'altro per noi il termine ringraziare è un termine fondamentale, perché è legato all'Eucaristia. L'Eucaristia è fare memoria e ringraziamento. Quindi potremmo fare molte riflessioni, ma proviamo a stare attenti al testo, perlomeno la mia traduzione, che è la vecchia CEI classica. Cos'è che c'è scritto? Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce. Vi ricordate che nell'introduzione dicevo: teniamo sempre il portale d'ingresso del brano dell'affidarsi alla provvidenza, dove Gesù dice: guardate i corvi, guardate gli uccelli, guardate, e anche ascoltate a volte. È una lotta dura. Tutto a posto? Figurati, Gesù farebbe delle parabole sui telefonini che neanche ce li immaginiamo. Del tipo, per esempio, direbbe: perché voi che non ascoltate la parola di Dio vi muovete subito appena un telefonino trilla? Questa è la classica parabola che Gesù avrebbe fatto. No, tu sei stato infatti bravo e fedele, ma allenatevi, è una cosa, guardate, una delle cose più belle è provare a creare parabole come Gesù su cose che Gesù sicuramente non poteva fare parabole sui telefonini o su internet. Quella su internet è famosa, ma come mai voi che scrivete ai vostri amici in Giappone non parlate col vicino di casa? Questa qui è un'altra parabola che Gesù potrebbe, quindi è dato un contributo ottimo. Ecco, ma torniamo a noi. Interessante che nel brano si dice: uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro. E allora, secondo il famoso principio che la parola di Dio, appunto poiché è un testo scritto e non ha il tono del parlato, e soprattutto ci racconta di alcuni episodi, ma noi non li vediamo, noi qui abbiamo un bivio. Noi potremmo leggere questo brano in questo modo: che uno di loro, vedendosi guarito, dentro tutto un gruppo che si è visto guarito, è stato l'unico a tornare indietro a ringraziare, perché gli altri sono persone ingrate, o magari perché volevano mettere in pratica la lettera e il comando di Gesù. Ha detto di andare dai sacerdoti e sono andati. Uno dice: vabbè, però potevano tornare dopo. Oppure, se noi lo prendessimo in modo stretto, uno di loro, vedendosi guarito, forse gli altri 9 non si sono visti guariti. Ah, vedo qualcuno che apre la bocca. Ah, sanati tutti, ma uno di loro si vede guarito. Vediamo un attimo una immediata e bruciante legame con la nostra vita, anche pensando a ciò che ci ha raccontato Silvia di tutto quel complesso. Tra l'altro, guardate che io sono stato veramente contento di ciò che Silvia ha detto, della grande complessità, capendo che se alcune cose non le ho capite è sano, perché alcune cose, Silvia è stata chiara in questo, forse neanche i maestri dell'epoca le avevano capite, tanto erano complesse, e tanto è bene per noi su questi terreni avere l'umiltà di dire: non capisco. Ma non capisco, attenzione, non perché non ho studiato abbastanza, perché Silvia doveva essere più chiara, perché ci voleva più tempo, no, perché c'è un livello a un certo punto di complessità insuperabile da accettare. Vi ricordate quando ho detto che è anche una ragione pedagogica per cui dopo, a questo nostro terzo triugio, abbiamo detto: le domande sono preziose, le teniamo, ma diamo loro un contenimento, e daremo loro libero sfogo domenica, perché è molto facile la dinamica interiore del bambino che dice perché, 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 perché. Caro figlio mio, tanto la risposta a tutto non ce l'hai, anzi, qualunque cammino di sapienza porta alla fine a dire io non so, io non so. Che bravo, io ve l'ho detto tante volte e spero che nessuno si scandalizzi. Se qualcuno si scandalizzi, se qualcuno si scandalizza, sono problemi suoi e non miei. Più passa la mia vita, più vado avanti a leggere, a studiare, a pregare, io per certi versi meno so del Vangelo. Ma guardate, non perché sono uno stupido, un ignorante, ho le mie stupidità e la mia ignoranza, ma perché il Vangelo è una cosa così grande, come tutte le cose grandi, che più tu capisci un pezzettino, più ti si aprono. Guardate, vi sto citando un dogma di un concilio. Rispetto a Dio, ogni passo di conoscenza apre orizzonti di non conoscenza ancora più grandi, che costituiscono l'uomo religioso. Stupito, che l'uomo religioso torna come il bambino. Il bambino all'inizio è stupito, non sa niente. Il giovane pieno di forza, neolaureato, bello presuntuoso, pensa di sapere. Il vecchio saggio che ha fatto il percorso della vita torna bambino, è mistero grande. Comunque, in questo mistero grande, uno di loro, vedendosi guarito, cosa dicevo? Quelle grandi riflessioni che ci ha fatto Silvia in ambito cristiano, sapete che uno dei grandi luoghi complessissimi nei quali confluiscono è il grande tema del peccato originale, del quale io non parlerò neanche sotto tortura. Pensate che è un tema così complesso che persino in seminario ci si passa a fianco, è complessissimo. Il bambino appena nato, i peccatori, l'eredità, Adamo ed Eva, la trasmissione. Però che comunque sul peccato originale c'è una sola cosa per cercare di tenere ferma. Persino nel momento più bello, un bambino appena nato, che è un gioiello, che è la cosa bella del mondo, c'è qualcosa che non funziona, lasciamo stare di chi è colpa, di chi non è colpa, eccetera, eccetera. Però, se questo è vero, c'è una guarigione, che guardando voi, esatto, direi che tutti ci siamo dentro, che è il battesimo. Da un punto di vista cristiano, noi ogni mattina, dico ogni mattina per dare una scansione temporale, potremmo correre a ringraziare Dio dicendo grazie a Dio che mi hai guarito, che da questa cosa qui oscura, misteriosa, problematica, che ho capito poco, ma ho capito che non è una cosa bella. Battesimo. Poi tra l'altro a San Leone Magno, penso che voi frequentate almeno la maggior parte di voi un po' la parrocchia di San Leone Magno, facciamo pure il cinema americano, li alziamo, li battezziamo, la gente applaude le mani, insomma non ditemi che non sapete cos'è un battesimo. Sì, ma se tu non te ne accorgi che sei guarito, figlio mio, pensate, no? Che noi fondamentalmente, ma è Paolo, è tutto il cristianesimo, siamo i salvati, siamo i santi, non perché siamo bravi, perché siamo i santificati. Cioè è avvenuta una cosa, il nostro battesimo, per cui noi ogni mattina potremmo ringraziare. Pensare che c'è qualche sciagurato che non sa neanche la data del suo battesimo. Chiaramente nessuno qua dentro, assolutamente nessuno qua dentro. Ecco, per cui vedete, adesso ho fatto il classico, ho stretto il brano sulla vita, la vita sul brano, ci perdo in scientificità ma spero di guadagnare in persuasività. Non è così ovvio non vedersi guariti. Noi siamo guariti, noi siamo già guariti, siamo già salvati in radice. Se non te ne accorgi, uno di loro vedendosi guarito. Per cui raccomando di leggerla appunto in forma anche molto esistenziale e personale questa cosa. Uno di loro vedendosi guarito. Ma poi piace molto questo vedendosi, perché ci fa capire che quel guardate gli uccelli, guardate i gigli, è sempre meno una cosa bucolica, è sempre una cosa particolarmente profonda, seria. Torna indietro, ringrazia Dio a gran voce, si getta ai piedi di Gesù perché adesso può toccarlo, mentre prima doveva stare a distanza. Anche questo è commovente, eh? Commovente. Ritorno sulla cosa di Silvia, cioè quante cose noi possiamo fare, possiamo addirittura stare qua uomini e donne mischiati, una cosa mai vista nelle religioni, nella storia del mondo, no? Dopo, ma poi parlare della cena, possiamo mangiare qualunque cosa. Uno dice, sono registrato, sì, per cui non facciamo nessun commento sul cibo di Triuggio, ma però dagli gnocchi, insomma, avevano loro perché. Questa immensa libertà, che è come la che è come lo star bene, molte volte c'è davvero un po' bisogno di essere malati, di avere qualche guaio, qualche acciacco. Com'è bello stare bene dopo che sei stato malato. Non si augura la malattia a nessuno, però quanto è vera questa cosa, quanto noi abbiamo questa deriva, ciò che ci è dato come dono piano piano si diventa ciò che è ovvio, che è tremendo, è una delle cose più tremende. Allora questo qui che si getta ai piedi, la grazia, perché non poteva neanche gettarsi ai piedi di Gesù perché era un lebbroso. Non sono stati guariti tutti i 10, gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse nel gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E poi, e anche qui potremmo dire cose mirabolanti, appunto, gli stranieri erano appunto, adesso senza fare grandi discorsi, ci abbiamo problemi noi cristiani evoluti occidentali con gli stranieri, senza per carità aprire discorsi sociopolitici, che è l'ultima cosa che voglio che fare, ma a quell'epoca c'è, cioè, straniero, se appunto ho detto sì, sei un maledetto, sei un impuro, tante di quelle cose, invece qui è l'unico che loda e va bene. E poi questa chiusa di Gesù, che è sempre una delle chiuse più commoventi, e siamo molto in linea, ma pensate, in un mondo, no, dove qualunque idiota non vede l'ora di mettersi al centro, non vede l'ora di mettersi sotto i riflettori, siamo in un'epoca di narcisismo egocentrico spaventoso. Una volta Benigni, commentando uno dei tanti commenti alla Divina Commedia, diceva: ma io quando trovo uno che legge un libro gli stringo la mano, perché ormai vogliono tutti scrivere. È bellissimo. Cioè, per esempio, in questo momento qui ci sono degli eroi, che siete voi che state ascoltando, in un mondo dove tutti vogliono parlare, il primo sono io, trovare uno che ascolti. E lui dice: io non voglio ascoltare, devo dire quello che è, no? In un mondo così, Gesù fa queste cose meravigliose e non conclude mai dicendo: va, il mio potere, la mia forza, il fatto che io sono figlio di Dio, la tua fede ti ha salvato. Lui vede che la guarigione, il miracolo, è profondamente ancorata sulla fede di colui che all'inizio si è messo a distanza, ha gridato, poi ha obbedito al comando dei sacerdoti, poi si è visto guarito, poi è tornato indietro, poi a ringraziare. È come se dicesse: il miracolo più grande è questa tua fede. O intendiamoci, certamente perché c'è Dio, certamente perché c'è l'azione del Signore, ma è come un padre, adesso mimo fare il padre, non ho mai fatto camminare un figlio, non c'ho neanche nipoti, no? Che dice: figlio, vieni, questo qui cammina, e quando lui è arrivato si pare che lo bravo sono io. Quello bravo sì, ma certo che so che sei bravo tu che sei il padre, ma figlio mio, cammini grazie alle tue gambe. Ed è sempre quel Signore che non dice: guardate me, guardate, guardate gli uccelli, guardate i gigli, lui guarda la fede. Passetto ulteriore, sempre piccole pennellate, poi non abbiamo il tempo, ci sono milioni di cose che neanche prendo in considerazione, prima di tutto perché non le vedo, no? Perché sapete, no? Adesso faccio, non è che io parlo velocemente perché potrei parlarvi 10 ore perché ho capito 1000 cose, ho capito quelle 4 cose e ve le dico. Intanto dico: beh, le altre non c'è tempo. Silvio quando dice non c'è tempo è perché le sa. Io rischio magari di bleffare un po', ma bel mestiere. Quando farete il prete anche voi vedrete però che si fa così, quindi non rompete. Allora, Passetto ulteriore, buoni nello giorno. Zaccheo, e continuiamo sempre su questa cosa del vedere, e poi Silvia, promettici che ci mandi via mail quel pezzo lì dei 613 che diventano 12, che diventano 6, che diventano 3, che diventano 2, che diventa 1, che ce lo stampiamo e ce lo mettiamo in casa. Entrato in Gerico attraversava la città. Siamo a Zaccheo, scusate, capitolo 19, versetto 1-10. Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese, lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Brano famosissimo, bellissimo, grande misericordia, anche qui, all'interno della ricchezza di questi giorni, qualche sottolineatura. È sempre in linea con il tema questi giorni, se mica qui da una settimana, il tema di le cose che ci dicevamo stamattina e ci venivano dette oggi pomeriggio. Entra in Gerico, Gesù attraversa la città, c'è un uomo di Zaccheo, capo dei pubblicani, è ricco. Pubblicani, sappiamo tutti, erano quelli che prendevano i soldi dai propri fratelli per darli ai romani, persone assolutamente malviste, ricco, brutto e cattivo, insomma, che non è una definizione teologica di alto profilo, ma ci siamo intesi. E sicuramente anche lui, anche molto al contatto con l'impurità, o dentro questo orizzonte, comunque malvisto. Sappiamo che se la categoria archetipica per dire il cattivo della donna è prostituta nel Vangelo, la categoria archetipica per dire il cattivo dell'uomo è pubblicano. È andato a mangiare Gesù che stava con i pubblicani, con le prostitute, questa cosa qui. Quindi adesso non sto a entrare di più perché l'abbiamo già fatto tante volte. Quindi persona veramente sgradevole, e attenzione, sicuramente persona mal vista. Non bisogna inventare cose, cioè il capo dei pubblicani, il capo degli esattori delle tasse, ricco, eppure un nano, è sicuramente mal visto da vari punti di vista. Lui però cercava di vedere quale fosse Gesù. Cercava di vedere Gesù. Non è commovente, dopo aver sentito quella frase, cercate me e vivrete? Cercava di vedere Gesù. Cercate me e vivrete? Ma non riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Adesso faccio una classica lettura allegorica da padre della Chiesa. La folla dei precetti, i famosi 613 precetti, che magari qualche cattivo maestro, perché ci sono cattivi maestri nel cristianesimo, nell'ebraismo, nell'islam, da tutte le parti, quindi magari qualche cattivo maestro ha fatto di questa siepe dei 613 precetti quasi un impedimento a vedere Dio, ma lui cerca di fare la cosa fondamentale: cercate me e vivrete. Corre in avanti, va su un sicomoro, attenzione che un sicomoro è in qualche modo un albero, poi tornerà, cioè ci vuole, anche qui lettura allegorica, ma lo vedremo dopo col brano della croce, ci vuole un punto particolare per riuscire a superare questo impedimento della folla, che può essere appunto anche la somma dei precetti, la somma delle idee religiose magari distorte che abbiamo nella testa, tante cose, Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse. Gesù lo vede. Ancora questa cosa qui. Gesù alzò lo sguardo e gli disse. Attenzione, che quando celebreremo la messa domani, leggeremo Luca 21, chi era qui da venerdì sera lo sa, quando a un certo punto il Vangelo finirà così, il Vangelo di domenica, quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Guardate che gesto di Gesù è che alza il capo. Perché se non alza il capo come fa vedere uno su un'altra. Quindi anche un brano come quello di domenica, che è un brano apocalittico, difficile, eccetera, eccetera, ha sempre alla radice l'atteggiamento di Gesù che alza il capo, vede Zaccheo, scendi, devo fermarmi a casa tua, e qui vedete. Era implicito nel brano dei 10 lebbrosi. Adesso qui diventerà ancora più esplicito. E poi nel prossimo brano che vedremo diventa assolutamente più evidente. In questo mondo complesso di purità e di impurità, detto col nostro linguaggio, in questo mondo complesso dove c'è molto male, dove c'è un male che dilaga, è il male della lebbra, in questo caso è il male di un uomo peccatore, malvisto, poi sarà un altro male, il brano che vediamo dopo. Cioè in questo mondo dove siamo entrati in questo mondo nella giornata di oggi con questo brano splendido, no? Appunto, guardate, luce del cielo, guardate, gira il campo. Ma questa è la versione di Matteo, però lo stesso, guardate i corvi, guardate, no? E da sempre il brano, la grande obiezione che si fa a quel brano lì è l'obiezione del male, da sempre, anche quando lo si affronta, se avessimo fatto una settimana sul brano dell'abbandonarsi la provvidenza, dopo 2 ore sarebbe fuori, venuta fuori la questione, appunto, sì, mi abbandono la provvidenza, ma i bambini che muoiono di fame, le guerre, le cose, tutte le robe, e poi appunto gli eventi tragici di questi giorni. Ecco, in questi brani Gesù, certo, vede 10 lebbrosi e li guarisce, e abbiamo visto con questa grande attenzione a mettere in primo piano, quasi mi verrebbe da dire, guardate che è una frase d'effetto, prendetela ad effetto, se è detta in modo letterale è un disastro. Il potere di guarigione che è presente nella fede, va, la tua fede ti ha salvato. Ma in questo brano, che è un pochino più complesso, dove c'è quest'uomo che ha accumulato e diventato ricco, sempre più ricco, rubando i soldi, quasi rubando i soldi ai suoi fratelli poveri e dandoli al potere al potere occupanti ai romani, per cui è mal visto, è un uomo anche molto odiato. Ecco, per sanare Zaccheo, a partire dalla sua gratuità, che adesso specifico la gratuità di Gesù, ecco che Zaccheo metterà in moto delle dinamiche, qualcuno ha detto addirittura impossibili da realizzare, quando dirà do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. C'è una lettura però un po' radicale, che poiché ha frodato tutto non ha 4 volte tanto da restituire, non potrebbe probabilmente, è andato fuori anche con la matematica, perché c'è una lettura che dice quei soldi lì sono tutti soldi frodati, se tu dici che tutti i soldi che hai rubato li dai 4 volte tanto, è un pasticcio. Ma soprattutto in questo brano, a un certo punto, provate a riguardarlo un attimo, c'è gente che mormora di qualcuno. Mi dite per favore di chi stanno mormorando? Di Gesù. Qui è quella grande cosa a cui io tengo tantissimo, l'ho già detta tante volte, quindi da un lato mi scuso per la ripetitività, dall'altro lato non mi scuso perché è proprio importante. I miracoli, già tante volte non sono un'opera di magia, è la mentalità comune, la mentalità che ha un'idea caricaturale del cristianesimo, dell'ebraismo, di ogni religione, della santità di ogni religione al suo cuore, che li vede come miracoli, che vede i miracoli come magie. I miracoli non sono magie, e questo qui tra l'altro è precisissimo. Allora, se quello là è un peccatore perché ha accumulato soldi in modo illecito, la liberazione sta se lui può l'erica mia. Esattamente come se venisse a me in confessione uno che dice ho rubato, io dico bene, restituisci e sei cambiato. Se hai rubato non gli è più, tutto un altro discorso. Ma se c'è una dinamica di odio, di malcontento, non so, in questo momento magari tutti noi ce l'abbiamo a morte con la carta, poverino, non so perché, sono appena arrivata qua, non c'è con me, ma guarda qui, gracilina anche, ma è molto così. Se c'è una dinamica, se io mi dovessi accorgere che c'è una dinamica di odio, di malcontento, di rabbia verso la carta, paradosso che io, più che fare grandi discorsi sul dobbiamo volerci tutti bene, che tanto lascio il tempo che trovo, dovrei fare in modo che quell'odio che c'è verso di lei giri verso di me. Eccolo qua. È una cosa fortissima questa. L'odio non è, per esempio, di questo tipo, che fa il giochetto. Oh! E da adesso in avanti ci vogliamo tutti bene. Bravo. Oh, che cavolo, mi impediscono la libertà del linguaggio. Vabbè, se io voglio togliere l'odio, la rabbia da una certa situazione, me la devo prendere. Così la tolgo. Così ha operato Gesù. Gesù, la piena umanità di Gesù, che è un'unità così grande che è divina, sta in questa cosa. Mi colpisce perché succederà anche con l'adultera, no? Che l'adultera è in mezzo, siete presenti quella scena, l'ha citata anche Silvia, no? E tutti sono lì pronti a lanciare delle pietre, poi arriva Gesù, cosa dobbiamo fare? Lui si mette a disegnare per terra. Già questo è liberante, perché la gente inizia a guardare lui. Sì, devia. Cioè, come quelli appunto che ti sparano addosso, ti stanno per colpire, l'unica cosa è che il proiettile me lo becco io, non è che faccio così. Questo qui è da lacrime, eh. Tra l'altro tutti mormoravano, li ha messi tutti d'accordo, tutti d'accordo contro Gesù. Se lo sono, sapete che si dice il vero perdono è dimenticare, no? Adesso cambio passo, non so più, basta con la Carla, facciamo la Paola, andiamo dall'altra parte, no? La Paola durante questi esercizi mi dà uno schiaffone, e il mio vero perdono, oltre a non ridargliene due, tre, quattro, eccetera, sarebbe proprio il vero perdono, che è la cosa difficilissima, perché magari la Paola mi dà uno schiaffone, però dico, fra vent'anni mi ricordo ancora che la Paola, non mi ricordo più niente di Triugio, neanche il tema, ma mi ricordo che mi diede uno schiaffone, perché il male ha questa capacità di incidersi nella memoria spaventoso, no? Una volta potremmo fare una sessione fra noi, ricordiamoci un male subito 40 anni fa, sono sicuro che ciascuno tira fuori qualcosa. Magari non ti ricordi cosa hai mangiato ieri, ma che quello che ti hanno fatto male 40 anni fa, beh, chi ha 40 anni non ci arriva o ci arriva poco, si salva, ma non per bontà d'animo, Allora, ma il vero perdono non è solo che io non saccagni la Paola perché mi ha dato uno schiaffo, è che io proprio me ne dimentichi. E magari al Triugio l'anno prossimo voi dice, ma allora come è andata a finire quella Paola che ti aveva dato uno schiaffo? Paola mi ha dato uno schiaffo, non mi ricordo, non per Alzheimer, proprio. Ecco, questa è la cosa difficilissima, guardate che questa è pura grazia, nessuno, tra l'altro qui c'è anche un, tempo come va, c'è anche un giochino interessante che se uno cerca di raggiungere queste cose volontaristicamente, del tipo la Paola mi dà uno schiaffone e io dico devo perdonare, devo dimenticarmi che la Paola mi ha dato uno schiaffo, devo dimenticarmi, cioè buonanotte, cioè te lo ricordi anche nell'altra vita. È come addormentarsi, no? Quando non hai sonno, l'ultima cosa a fare è dire devo dormire, devo dormire, devo dormire, mi concentro per rilassarmi, bravo. Allora, ma qui, in questo punto qui, si stanno dimenticando di Zaccheo, perché si stanno preoccupando di Gesù nel senso brutto, eh? Zaccheo quasi non lo vedono più, magari, adesso divento un po' immaginifico, no? Uno che non vedeva l'ora di passare vicino a Zaccheo per dargli un cazzottone, adesso sta correndo per darlo a Gesù, non si accorge più neanche che c'è Zaccheo. Zaccheo libero. Quando ha percepito? Zaccheo ha sicuramente percepito la bellezza di Gesù che fa a mangiare a casa sua, ma anche ha percepito questo, perché poi l'odio, l'amore sono le cose che sente prima, ha percepito l'odio si spostava. E infatti, ultimo brano, perché poi è la croce di Gesù. Siamo a Luca 23. 39, 43, ormai i numerini qua non li vedo più, va bene. Luca 29, 43, perché la croce di Gesù, vedete, quello che è successo un pochino con l'adultera, un pochino con Zaccheo, la croce è una cosa appunto anche lì, come la questione puro impuro, come il peccato originale, come la teoria della relatività generale, cioè sono cose infinitamente più grandi di noi. Però un aspetto appunto, perché Gesù soffre e muore in croce, mille cose noi potremmo dire, però uno è che tutto sto male qui qualcuno doveva prendersi. È proprio, è una roba, Gesù ci salva con la croce, a milioni di livelli di significato e più importanti non li capiremo neanche in paradiso. Un livello è semplicemente perché quel male che era su di noi è andato lì e quindi noi non ce l'abbiamo più. Voi potete dire, ma con tutte le cose brutte che succedono nel mondo, mi viene da dire, poi non si ragiona mai con di sé, non avresti idea che cosa succederebbe nel mondo se non ci fosse stato Gesù in croce? Probabilmente 100 volte peggio. Questo è una coda, cioè pensate, il male che noi dalla morte di Gesù in croce ad adesso stiamo sperimentando in tutti i modi e ci sembra assolutamente intollerabile, probabilmente è un piccolo resto di quello che ci sarebbe realmente stato. Poi ripeto, non si fa storia con i sé, ma era per dare un'immagine, perché se uno come Gesù è riuscito appunto, senza rimetterci al momento la pelle, a togliere lo sguardo dall'adultera, togliere il malcontento da Zaccheo, che è sempre un problema anche qui di spostamento di sguardo, è sempre quel famoso guardate, che gioca su altri livelli, in questo caso la gente che guardava l'adultera poi guarda Gesù, in questo momento quelli che guardavano Zaccheo guardano Gesù, in quel momento lì è un assorbimento, la croce è un assorbimento di male da parte di Gesù di cui noi non abbiamo neanche idea, forse meno male che non abbiamo idea. Ma non c'è niente di magico, non c'è niente di strano, non c'è niente di alcune incupimento di teorie medievali sul quale non entriamo, il padre ha voluto il sacrificio del figlio, via 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 sta roba qua. Se uno lotta per il bene deve portarsi il male sulle spalle. Se ti porti il male sulle spalle tanto, finisci in croce. Detto un po' grosse, ma ti metti in mezzo tra due che litigano, molte volte le prendi da tutte e due. Però intanto non si fa male loro e ti fai male tu. Ecco, vediamo però in questo brano, anche questo commoventissimo, che poi era quello di Cristo Re e poi soprattutto per... per una cosa ve lo dico, lo leggo prima di tutto. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverà: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Allora, tengo ovviamente sull'implicito a questo punto tutto il livello dell'impurità che ci sta appunto in croce, fuori da Gerusalemme, condannato, il sangue che cola, l'abbiamo tutte, per tenere tutto il versante di maledizione, perché c'è tutta una sofferenza di Gesù in quanto il maledetto, in quanto l'impuro, che noi appunto riusciamo un pochino a mettere a fuoco, se mettiamo a fuoco le categorie che c'è il possibile, cioè tanto ci basta quello che capiamo della croce, non c'è bisogno di aggiungerci altro, però ci sarebbe anche altro, la morte come maledetto, soprattutto anche per come avrà vissuto questa cosa la Vergine Maria, i suoi cari, molto molto peggio di quello che immaginiamo noi. Ma lo dico non per fare il tragicista, che non ce n'è bisogno, per dire le cose come stanno. Comunque, in questo contesto così drammatico, sapete che in Luca accade una delle cose più belle, che è il famoso buon ladrone o santo ladrone. Il buono ce l'abbiamo messo noi, per i nostri fratelli ortodossi, ma lo sapete anche voi, è il primo santo canonizzato, perché è l'unico di tutto il Nuovo Testamento di cui Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. Quindi il primo, santi sono quelli che sono in paradiso, quindi lui è il primo. Ma c'è una cosa che a me commuove tantissimo, che il nostro Signore qui è chiamato per nome, lo chiamano Gesù, non l'hanno mai chiamato Gesù, l'hanno chiamato maestro, rabbi, grande profeta, poi noi lo chiameremo Cristo, Signore. Lo vedono, il buon ladrone è uno dei pochi, il buon ladrone è uno dei pochi che lo vede, che lo vede. Come faccio a spiegarmi? Quando uno ha un ruolo, provate a pensare a uno, quando uno ha un ruolo, provate a pensare al professore, ma provate a pensare al genitore. Beh, molti di voi sono genitori. Quando uno è una suora, quando uno è un parroco, la persona, il figlio, lo studente, il parrocchiano, giustamente ti vede come genitore. Cioè, per i tuoi figli, tu sei il papà e la mamma, tra l'altro con tutta una serie di obblighi e di doveri, perché sei il papà e la mamma. Non sei tanto Ernesto, Elena, Alessandro, Carlo. Anzi, tendenzialmente si dice che un figlio inizia a vedere suo padre e sua madre come una persona quando diventa lui il padre. Ma allora che ti fa? Ma è giusto che sia così? Se un padre pretendesse da un figlio di essere visto pienamente come essere umano, non andiamo più a casa. Mm. Se voi per tutti i 5, 10, 30, 40 anni che rimarrò a San Donimagno, faccio l'esempio su di me, non per narcisismo, ma perché mi è più facile, mi vedete come il parroco uguale ad un Dario, deve fare certe cose, ma ragazzi, ma va bene, non lo pretendo da voi che mi vediate un Dario. E queste sono sciocchezze, perché essere il professore, appunto, che vuole diventare l'amico dei suoi studenti, ma per favore, insegnagli la chimica e passi lunghe delle stese. Se chiunque ha un ruolo del capo, su da essere padre, madre, parroco, suora, genitore, insegnante di chimica, sono più o meno uguali tutti, beh, forse sulla chimica, ma pensate su Gesù, la pressione del ruolo, lui che è il Salvatore. Infatti lo insultano sulla croce per motivi di ruolo, gli dicono, ma acci perdini, tu che sei il Salvatore, perché non salvi te anche noi? Come cavolo lo vede il cattivo ladrone? Come il ruolo del Salvatore. Allora, sei panettiere, vesti latini, sei meccanico, ordino che non va, sei il Salvatore, la salvezza. Peccato. La vera umanità di Gesù, che Gesù prima di tutto è Gesù, sta roba qui c'è anche lui, c'ha paura, è contento, solo. Guardate i corvi, guardate i fili d'erba, guardate Gesù. Essendo uomo di classe, non troverete mai nel Vangelo Gesù che frigna, ecco, non mi vede nessuno. Qualche volta un po' si arrabbia e si intravede questa cosa qui, che quando dice generazione adultera e peccatrice, fino a quando starò con voi, fino a quando vi dovrò sopportare, non è perché gli hanno pestato i calli, è per qualcosa di un pochino più serio. Anche perché, tra l'altro, il vederlo come Gesù ti porta in paradiso. Tra l'altro, amplifico. Il vederlo come Gesù, tra l'altro, quello che lo va a vedere come Gesù è quello, ecco, questo qui è il paradosso del Vangelo, che è perché è così paradossale che è vero. Cioè, lo raccontavo in predica a Cristo Re, scusate se mi ripeto per chi c'era, no? Cioè, a volte ti basta un mal di denti, un mal di testa per dire non voglio più sapere del mondo, me ne sto a casa mia, sul mio letto, perché sto. Quando uno sta male, si piega su di sé. È naturale. Faccene quando stai bene, essere attenti ai problemi del mondo. Ma prova ad avere un mal di testa che non riesci a stare in piedi, o un mal di denti che vedi le stelle. Probabilmente sulla croce è peggio. Non sono mai stato sulla croce. Di la verità, non è che mi ha avuto un mal di denti. Un po' troppo fortunato il ragazzo, eh. È in una parrocchia splendida, eccetera, eccetera. Vai, passiamo. Quello lì, che esattamente come l'altro avrebbe il diritto di maledire Dio, l'universo e il mondo, riesce a vederlo, perché appunto lo chiama per nome, ma il nome è simbolo. Quando lui dice, vi prego di non prendere il mio, la mia questione del nome, in un modo poetico-romantico, che non è così. Quando lui dice, stai zitto, noi soffriamo per la nostra pena, lui no. Cioè, sta proprio, lo sta vedendo. Ma è la cosa, soprattutto con Gesù, più difficile dell'universo, perché quell'altro dice la cosa più facile. Che vedere? Fa il tuo lavoro di Salvatore. Gesù, perché non guardi giù? Perché c'ho la congiuntivita adesso, no? Questa è una battuta di basso livello. Ma Gesù e il Vangelo, che è perfetto. Vi dicevo, non so se qualcuno di voi sta facendo l'esercizio o se lo farà. Comunque, se uno scorre il Vangelo, poi ditemi tutte le volte che Gesù è chiamato semplicemente Gesù. il cieco di Gerico dice Gesù figlio di Davide, si avvicina, ma Gesù, ed è un vedere. Ale?
Posso dire solo una cosa brevissima su questo? Nel senso che gran parte delle volte in cui Gesù si arrabbia nei Vangeli con i suoi discepoli è perché non riconoscono, da quello che ho capito io, non riconoscono invece il suo, cioè non riescono a vedere che lui è il Messia. E quindi quando Pietro dice tu sei Cristo di Dio, il figlio del Dio vivente, Gesù in quel momento è felice come un bambino perché ha riconosciuto in lui il Messia, la sua divinità, perché questo era uno dei drammi di Gesù verso i discepoli. In questo caso tu stai dicendo il buon ladrone riconosce in lui sia la sua umanità sia la sua divinità, sicuramente l'umanità, ho capito dall'intervento, sulla divinità non mi è chiaro.
Allora,
Pietro la sua divinità una volta la deve intuita, il ladrone probabilmente nessuno aveva intuito la sua vera umanità.
Diciamola, no, zero dibattito. Ringrazio la provocazione di Ale, è che appunto in Gesù, se tu vedi pienamente la sua umanità o pienamente la sua divinità, lo vedi tutto, perché lui è questa cosa qua. Se vuoi, è bella questa cosa qui, è esattamente l'altra faccia della medaglia, con questa differenza però, che perché a Pietro Gesù non dice oggi sarai con me in paradiso, innanzitutto perché c'è ancora un pezzo di vita da fare, ma perché le due cose poi non sono simmetriche, perché è dall'umanità di Gesù che tu arrivi, come è stato il cammino dei discepoli e tutto, alla pienezza della divinità. Se fai il contrario, quello che capitò a Pietro, rischi di fare magari in prima battuta bene, tu sei figlio di Dio, e poi di scandalizzarti la croce, perché nel mio concetto di Dio un Dio non andrà mai in croce, e quindi appunto non è simmetrica la cosa, anche se appunto si è fatto pienamente, che è il miracolo della nostra fede in Gesù, la vedete, il massimo dell'intimità, no? L'essere chiamato per nome e il fatto di essere il massimo della divinità sta non in quell'unica persona lì, ecco, tanto per...
Ma si può dire quindi che il ladrone in lui veda sia la sua, sì, la sua umanità, di chiaro, ma si può dire che il ladrone, certo, riconosca in lui anche la sua divinità?
Quando dice, quando entrerai nel tuo regno,
sì,
implica che sa che lui entra.
Sì, sì, ma attenzione che il ragionamento qui non vi porti via, Lui, gli viene detto appunto, starei con me in paradiso. Noi non sappiamo appunto regno esattamente che cosa voglia dire, se appunto ci sta dietro un riconoscimento secondo le nostre categorie, ma non ha importanza, detto con un altro linguaggio, in quel momento Gesù è pienamente amato, di nuovo il simbolo, ecco. Se tu pienamente ami il Signore, ma addirittura ami il più piccolo, gli dai un bicchiere d'acqua fresca, vai dritto in paradiso. Ecco, mettiamola così, col linguaggio dell'amore, perché in effetti, e poi davvero concludo, e qui torniamo un attimo alla polemica uomini-donne, così finiamo su questa battuta qui, quante volte, visto che le donne hanno tutta una sensibilità, sì, qui vado pure al registratore, più complessa da un lato, più sensibile, quante donne, magari dal proprio marito, no? Sapete, la battuta l'ho letta mille volte, no? Tutto il giorno in casa, lui a vedere la partita, lei in cucina, lui che dice ma io con mia moglie ci sono stato tutta la domenica, e lei che dice sì ma mio marito manco mi vede, ma perché è una differenza di sensibilità, cioè siamo un pochino in quest'ottica qua, perché alla fine c'è un vedere, i Gile il campo, i corvi, Zaccheo, Gesù, che è una questione di uno sguardo d'amore, quindi d'amore, e qui di nuovo fai la sintesi, perché altrimenti, attenzione, che come sul puro e sull'impuro, se usate in modo eccessivamente analitico divinità, umanità, vengono fuori i pasticci complessivi. Come mi insegnavano i miei docenti, teniamo fermo Gesù, la sua parola, la sua presenza, il suo volerci bene, il nostro volerci bene, e si dilata questa percezione di un'umanità che ci porta in paradiso perché lui è Dio. Ma attenzione, che qui è proprio una questione di, proprio guardate quello che diceva Silvia, che a questo punto era su un altro campo, ci vuole appunto una grande sensibilità, un grande rispetto che ti aiuti a liberare lo sguardo, non che te lo offuschi con 613 precetti, no? Ma che ti aiuti a dire: cercate me e vivrete, guardate a Gesù con amore e vivrete, sentite che Gesù vi guarda con amore e vivrete. E basta, sono solo schegge questo. Adesso ci diamo un po' di tempo per pregare con calma, guardare, leggere. Ci diamo l'appuntamento in cripta alle 7 per i vesperi. Lì vi farò una proposta indecente, ma per adesso vivete tranquilli.